Laudetur Jesus Christus.
I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Notte tranquilla per Papa Francesco al Gemelli, proseguono le terapie, ha seguito in collegamento video gli esercizi spirituali in aula. Paolo VI in Arabia Saudita al via ai colloqui da Stati Uniti e Ucraina per rilanciare i rapporti tra i due paesi. Migranti, l'Unione Europea presenta un nuovo regolamento sui rimpatri. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. La notte è trascorsa tranquilla, il Papa si è svegliato attorno alle 8, così la sala stampa della Santa Sede ha aggiornato stamattina sullo stato di salute del Pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio. Il Pontefice prosegue le terapie, segue gli esercizi spirituali che si tengono in Vaticano. Benedetta Capelli.
Terapie, preghiere e riposo. Papa Francesco ha riferito alla sala stampa della Santa Sede nell'aggiornamento sulle sue condizioni. Questa mattina ha proseguito le terapie prescritte, farmacologica, respiratoria e motoria attiva. Come ieri, anche oggi ha seguito in collegamento video gli esercizi spirituali dati dal padre cappuccino Roberto Pasolini in aula Paolo VI. Quindi ha pregato nella cappellina vicino alla sua camera. Stando a quanto si apprende, il Papa sta meglio ed è di umore buono. Questa sera non sarà diffuso il bollettino medico, ma la sala stampa darà come sempre alcune informazioni generali. Anche se i medici hanno sciolto la prognosi, si riservano ancora di valutare la complessità del quadro clinico. Ieri il bollettino medico riferiva di miglioramenti che si sono ulteriormente consolidati. Intanto a Papa Francesco arrivano molti messaggi da parte dei piccoli pazienti del bambino Gesù. C'è chi consiglia di trascorrere la degenza leggendo o giocando alla PlayStation, molti dicono di pregare per lui e altri gli dedicano dei versi. Il Papa in ospedale ci fa stare tutti male. Con affetto gli diciamo: forza Francesco, per te preghiamo.
Nella quarta meditazione degli esercizi spirituali predicati alla Curia Romana, padre Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia, ha sottolineato come Dio non aspetta la nostra morte per donarci la vita eterna, ma la offre già nel presente se accogliamo il suo spirito. Antonella Palermo.
Spesso esistiamo senza vivere davvero. Lo mette a fuoco il religioso cappuccino che parla della prima morte, quella interiore, la quale si manifesta nella paura, nell'apatia, nella perdita della speranza. Solo lo spirito di Dio può ridare una vita autentica, sottolinea. Chi ha già superato la prima morte affronta la seconda, quella biologica, senza terrore. Chi vive nella fede, nella speranza, ricorda ancora, citando l'Apocalisse, può attraversarla dunque senza esserne schiacciato. E poi il riferimento all'Antico Testamento, in particolare alla visione di Ezechiele, che insegna che la resurrezione inizia già ora. Dio non aspetta la nostra morte per donarci la vita eterna, infatti, ma la offre già nel presente.
Apriamo la pagina internazionale. In corso a Jeddah in Arabia Saudita l'incontro Stati Uniti-Ucraina per rilanciare i rapporti diplomatici tra i due paesi e porre una base per un accordo di tregua con la Russia, un cessate il fuoco che il capo negoziatore ucraino Yermak ha dichiarato di vedere molto vicino. Paola Simonetti.
Avviare il processo verso una pace negoziata con Mosca è la priorità dell'incontro di oggi. Lo ha ribadito il capo negoziatore ucraino Yermak all'avvio dei colloqui in corso a Jeddah in Arabia Saudita con la presenza del segretario di Stato americano Rubio e il consigliere per la sicurezza nazionale USA Waltz. Nei colloqui sui quali Yermak si è detto aperto e ottimista, la priorità sarà capire come avviare questo processo, ribadendo che ci sono precise condizioni per garantire una pace duratura. Ciò include, ha sottolineato Yermak, ma che pressioni politiche e finanziarie sulla Russia per aumentare il costo del conflitto. Mosca finora non ha offerto alcuna concessione, si è detta pronta a una tregua a condizione che l'Ucraina abbandoni la sua richiesta di adesione alla NATO e riconosca come russe le regioni occupate. Sullo sfondo l'attacco ucraino nella notte contro la Russia che ha provocato almeno 3 morti, raid che, precisa l'Ucraina, dovrebbero spingere il presidente russo Putin ad accettare il cessate il fuoco aereo proposto da Kiev.
E lo Stato Maggiore delle Forze Armate Ucraine ha rivendicato proprio in questi minuti l'attacco in nottata nella regione di Mosca, in cui è stata in particolare colpita la raffineria di petrolio che garantisce circa il 50% del fabbisogno di gasolio della capitale russa. Il governo siriano, cambiamo scenario, ha raggiunto un accordo con l'autorità a guida curda che controlla il nord-est del paese. L'intesa prevede un cessate il fuoco e la fusione della milizia curda sostenuta dagli Stati Uniti nell'esercito siriano. L'accordo sarà attuato entro la fine dell'anno e porterà tutte le aree controllate dai curdi sotto il governo centrale di Damasco. In cambio, i curdi siriani otterranno diversi diritti, tra cui l'uso della loro lingua. L'intesa arriva nel pieno delle polemiche per i massacri della minoranza alawita avvenuti nelle zone costiere. Marco Guerra ne ha parlato con Alessio Stilo, esperto di Medio Oriente del CESI.
Dunque, l'accordo è senz'altro storico, è un accordo in 7 punti, i cui contorni però non sono ben delineati, nel senso che non è chiaro, ad esempio a livello militare, come le forze democratiche siriane saranno integrate nell'esercito nazionale unificato, mentre per esempio l'accordo politico è abbastanza esplicito, dice che, in sintesi, che i curdi, le forze democratiche siriane, si integreranno nello Stato siriano venturo. Non è chiaro a livello militare come invece saranno integrate le forze democratiche siriane.
Per quanto riguarda le altre minoranze, a che punto siamo?
Il processo è più ampio. Nelle intenzioni dell'attuale amministrazione transitoria a Damasco c'è l'intendimento di integrare quanto più possibile le minoranze, però è chiaro che vi sono minoranze come gli alawiti, che la caccia, no, agli alawiti, perché di questo si parla, dei giorni scorsi fa sorgere, no, il sospetto che gli alawiti stessi si percepiscano come un'entità che possa essere perseguitata. Quindi il futuro della Siria è, diciamo, un futuro ricco di incognite.
E l'esercito israeliano ha sferrato un attacco con colpi di artiglieria pesante nel villaggio beduino di al-Nasr nel nord di Gaza, lo ha riferito Al Jazeera. Oggi a Doha è prevista la ripresa dei negoziati con Israele e Hamas per la prosecuzione del cessate il fuoco nella striscia. E andiamo in Europa, dove la Commissione europea presenterà oggi a Strasburgo un nuovo regolamento sui rimpatri. L'obiettivo dichiarato è la creazione di un ordine di rimpatri europeo che farà da terreno comune per le decisioni dei 27 Paesi membri, fornendo chiarezza per l'intera Unione. Ce ne parla Camilla Del Vecchio.
Vogliamo mettere in atto un sistema veramente europeo per i rimpatri, proponendo un regolamento con norme semplici e chiare che impediscano la fuga e facilitino il rimpatrio di cittadini di paesi terzi senza diritto di soggiorno. È quanto dichiarato dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. L'attuale mosaico di 27 diversi sistemi nazionali compromette l'efficacia dei rimpatri a livello europeo. Lo si legge nella bozza del regolamento, che ricorda come, attualmente, solo il 20% dei cittadini di paesi terzi a cui viene ordinato di lasciare l'Unione rispetta effettivamente il provvedimento. La proposta introduce la possibilità di rimpatriare le persone nei confronti delle quali è stata emessa una decisione di rimpatrio verso un paese terzo con il quale esiste un accordo. Tra le nuove misure, anche l'introduzione di un divieto di ingresso nell'UE per coloro che non partecipano al processo di rimpatrio volontario o che non rispettano i termini per lasciare il paese. Divieto che può durare fino a 10 anni e che può essere imposto anche a chi rappresenta una minaccia per la sicurezza degli Stati membri.
In Pakistan i separatisti del Baluchistan hanno aperto il fuoco oggi su un treno che trasportava 500 passeggeri nel Pakistan sud-occidentale diretto verso Quetta. L'esercito ha cercato di intervenire, ma i separatisti hanno respinto l'attacco, che è ancora in corso, con droni ed elicotteri. Infine, oggi si celebra la giornata europea in ricordo delle vittime del terrorismo. L'11 marzo 2004 a Madrid 10 zaini furono fatti esplodere su 4 treni locali, causando la morte di 191 persone e oltre 2.000 feriti. Ma come è cambiato il volto del terrorismo in questi 21 anni? Sentiamo Luca Cinciripini, ricercatore del programma UE, politica e istituzioni dell'Istituto Affari Internazionali, al microfono di Silvia Giovarrosa.
Sono cambiati sicuramente per certi versi gli attori, le sigle, gli obiettivi di fondo sono rimasti più o meno gli stessi. Quello che è cambiato in maniera più vistosa probabilmente sono le modalità attraverso cui condurre certi attacchi o perseguire determinati obiettivi. La differenza principale è come si è svolto l'attacco. Oggi noi assistiamo a degli attacchi che sono spesso e volentieri organizzati con mezzi di fortuna da parte di cosiddetti lupi solitari, con il ruolo fondamentale giocato dalla rete, da internet.
L'assetto geopolitico attuale può contribuire ad acuire le azioni terroristiche?
Il terrorismo prolifera più facilmente laddove c'è caos. È chiaro che in quel vuoto può essere riempito da altri. È molto esemplificativa l'Africa da questo punto di vista. Noi negli ultimi anni abbiamo assistito a una migrazione dei centri nevralgici del jihadismo dalla culla levantina medio orientale fino soprattutto al Sahel, all'Africa.
È tutto per questa edizione. Da Gustavo Messina in regia e Michele Raviano in studio, grazie per averci seguito. Vi ricordiamo che l'informazione torna alle ore 15.